Perché volete ascoltare la mia storia? Ci siamo già incontrati? Ci siamo simpatici? Sentite, ve lo dico subito, ok? Io non sono un tipo simpatico. La simpatia non è mai stata una priorità per me e, per essere chiari, questo non è un film da o quanto mi sento bene. Se siete di quegli idioti che devono sentirsi bene, fatevi fare un massaggio ai piedi. Ma qual è il significato di tutto? Niente. Zero. Nulla. Tutto finisce in niente. Anche se non mancano gli idioti farfuglianti. Non parlo di me. Io una visione ce l'ho. Sto parlando di voi. Dei vostri amici, dei vostri colleghi, dei vostri giornali, della TV. Tutti molto felici di fare chiacchiere, completamente disinformati. Morale, scienza, religione, politica, sport, amore. I vostri investimenti, i vostri figli, la salute. Cazzo, se devo mangiare 9 porzioni di frutta e verdura al giorno per vivere, non voglio vivere. Io detesto la frutta e la verdura. E i vostri omega 3, e il tapirulan, e l'elettrocardiogramma, e la mammografia, e la risonanza pelvica, e, oh mio Dio, la coloscopia. E con tutto ciò, arriva sempre il giorno in cui vi ficcano in una scatola. E avanti con un'altra generazione di idioti, i quali vi diranno tutto sulla vita e decideranno per voi quello che è appropriato.
Genetica Oggi. Inconsueto viaggio al centro del corpo umano. Genetica Oggi con Andrea Morini. Genetica Oggi con Andrea Lupoli.
Bentrovati, nuova puntata di Genetica Oggi. Siamo pronti per iniziare il nostro consueto viaggio di scoperta del corpo umano e non solo. Quest'oggi ci soffermeremo ovviamente sulla settimana mondiale del cervello con il professor Claudio Mencacci, un grande esperto in termini di neurologia. Parleremo di un nuovo farmaco contro la schizofrenia, la possibilità attraverso una nuova molecola di gestire una condizione altrimenti particolarmente complessa anche per il suo impatto a livello sociale. Sono tanti gli approfondimenti che abbiamo fatto al riguardo. In questo caso ci muoveremo tra l'aspetto legato proprio alla farmacologia e quello ovviamente di supporto a quei pazienti e alle famiglie di quei pazienti che hanno necessità davvero di un supporto da parte dello Stato, molto spesso carente o mancante addirittura. Poi anche lì su base regionale abbiamo situazione e situazione, non solo, perché ritroveremo la nostra sessuologa, la dottoressa Rosa Maria Spina, con cui racconteremo i fatti di cronaca delle ultime settimane. Ci soffermeremo ovviamente su quella che sta diventando una sorta di spy story legata all'onorevole Sarti, Giulia Sarti, e queste foto private che hanno scosso la politica legate a qualche anno fa. Sono ritornate, forse un video, forse no, le telecamere di videosorveglianza all'interno della sua abitazione installate qualche tempo fa, che potrebbero averla ripresa ovviamente con anche in camera da letto, e quindi si è aperta una dibattito e si sono aperte anche, per così dire, si sono aperti gli scenari che qualcuno ha indicato e definito rischiosi. Ma insomma, entreremo con la dottoressa Spina proprio su questa questione, apriremo una parentesi legata anche alla libertà sessuale e ovviamente commenteremo tutto ciò che riguarda anche il cosiddetto revenge porn. 334-9229-505 il numero per i vostri messaggi, anche per quelli di WhatsApp. 334-9229-505, oppure se volete telefonateci allo 06-6152-2390. C'è Donatella Gioretto quest'oggi alla parte tecnica, saremo insieme per quest'ora, e saluto anche chi ci segue sul nostro sito internet alla pagina radiogusanocampus.it, la possibilità di vederci oltre che di ascoltarci e di seguirci sui canali social, Twitter, ma soprattutto Facebook, per restare sempre aggiornati sui singoli ospiti e ovviamente sugli argomenti di questo programma e di tutti gli altri.
Genetica Oggi con Andrea Lupoli.
Parliamo di un nuovo farmaco in arrivo anche in Italia, un nuovo farmaco per la schizofrenia. In arrivo appunto la cariprazina, questo è il nome del principio attivo. Entriamo un po' nel dettaglio della questione con il professor Claudio Mencacci, che è direttore del Dipartimento di Neuroscienze e Salute Mentale Fate Bene Fratelli Sacco di Milano. Quest'oggi nostro ospite. Buon pomeriggio e grazie, professor Mencacci.
Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
Dunque, partiamo proprio da qui, professore, perché un nuovo farmaco per il trattamento della schizofrenia apre un capitolo molto particolare per una patologia tanto complessa, tanto complicata, di cui spesso si parla e a volte forse nemmeno nel modo più corretto. Professor Mencacci, che tipo di farmaco, di molecola parliamo, professore?
Parliamo di una innovazione, perché come in tutta la storia delle molecole per le patologie ci sono diverse generazioni e questa è una della terza generazione. Porta con sé dei vantaggi di essere efficace nel trattamento della schizofrenia sia sui sintomi positivi ma soprattutto sui sintomi negativi, che sono quelli che fanno sì che questi giovani, perché questa è una malattia che insorge in età giovanile, abbiano una ridotta opportunità di ripercorrere e di riguadagnare un buon funzionamento nella vita sociale e relazionale.
Questo è un aspetto molto importante, professor Mencacci, lo voglio evidenziare proprio con lei, perché questa idea anche di integrazione, di possibilità di restituire le persone ad una vita comunitaria, forse è proprio il punto nodale delle terapie, o perlomeno dovrebbe esserlo, professor Mencacci.
Assolutamente, perché gli obiettivi della terapia, contiamo che questa molecola ci sia di aiuto, non è solo nella remissione dei sintomi, sul buon funzionamento cognitivo, ma è soprattutto di restituire la persona ad un'attività lavorativa, a una capacità di interazione sociale e soprattutto a quella che è importante, quella autodeterminazione e autopadronanza, perché questo è il compito, diciamo, della psichiatria, ma della medicina tutta, di restituire alla persona non solo dignità ma capacità di gestirsi.
Voglio approfittare del suo tempo e della sua competenza per raccontare un po' quella patologia, appunto la schizofrenia, che è, tra l'altro, termine coniato nei primi del Novecento, che oggi sicuramente soffre tanto dal punto di vista forse di uno stigma sociale che porta con sé, che porta dietro, professor Mencacci, quanto in alcuni casi anche nella difficoltà di una corretta diagnosi, è così?
Non solo corretta diagnosi, perché proprio lo stigma che pesa su questo nome, schizofrenia, che porta con sé tutto il negativo possibile, è un motivo per cui viene anche rinviata una comunicazione ufficiale di diagnosi, ma soprattutto oggi in tutto il mondo c'è un movimento per sostituire questo nome con dei nomi che permettano una migliore comunicazione ed una migliore accettazione sia da parte della persona ma soprattutto da parte dell'ambiente. Esempi sono tantissimi, dal termine vecchio di lebbroso a malattia di Hansen, fa una certa differenza e qui sì, potremmo dire un lunghissimo numero di cambio di nome che facilita la comunicazione e anche l'avvicinamento alle cure.
Stavo riflettendo sul termine cancro, che nel corso degli anni ha visto una serie di mutazioni, tumore, fino a giungere a neoplasia, prendendolo direttamente dalla letteratura scientifica, professor Mencacci.
È proprio così, anche su questo nome, sulla parola ovviamente cancro, c'è un movimento in atto per vedere di sostituirne la connotazione fortemente negativa, ma soprattutto l'idea pessimistica. Cioè, quello che sta cambiando è che dobbiamo veramente restituire quello che la conoscenza oggi ci dice, e che questo tipo di patologia, stiamo parlando anche della schizofrenia, è curabile e in un percentuale significativa anche guaribile. Per cui...
Senta, professore, spesso, lo leggo anche nei nostri messaggi da parte dei nostri radioascoltatori, abbiamo una visione in generale di alcune condizioni di psicosi, nel modo più generale possibile, che ci arrivano direttamente dalla cinematografia o comunque da un certo tipo di comunicazione pop e meno scientifica. Vogliamo dare degli elementi proprio per definire la schizofrenia, professor Mencacci?
Intanto dobbiamo dire che è una patologia che riprende un disturbo neuroevolutivo e quindi è un qualcosa che ha la sua iniziale comparsa nel periodo della tarda infanzia e poi in adolescenza. Normalmente compare entro i 24 anni, ma noi vediamo soprattutto, e quello che ci viene comunicato sono le manifestazioni più evidenti, che sono le forme deliranti e quindi con tutto ciò che comporta l'esposizione del delirio e delle forme di allucinazione uditiva, visiva, cioè noi conosciamo in maniera particolare queste manifestazioni visibili. L'agitazione, è lunghissimo l'elenco dei sintomi, ma qui non, ciò che non vediamo sono quando questi giovani fondamentalmente si isolano, diventano asociali, riducono le loro parole, hanno un'affettività che via via si appiattisce, diventano apatici, perdono piacere, diventano anedonici, diventano adinamici, è tutto l'altro aspetto, cioè quella dimensione negativa che non è eclatante, non fa clamore, ma nel contempo è la manifestazione di una patologia che va riconosciuta e che va trattata per tempo.
Ecco, questo programma si chiama non a caso Genetica Oggi, le chiedo se in effetti è stato, per così dire, riconosciuto un ruolo alla genetica. Professor Mencacci, per ciò che concerne questo tipo di condizioni.
Assolutamente, c'è una componente genetica, non è, come dire, non c'è un gene, sono diversi che esprimono, ma devo dire che c'è una connessione sia ovviamente anche con dei disturbi del movimento e devo dire che la genetica fondamentalmente sta facendo passi importanti soprattutto per indicare le vulnerabilità e anche qui la cosa più importante è l'interazione genetica-ambiente, perché un conto avere una vulnerabilità, un conto è far sì che l'ambiente svolga un ruolo protettivo invece che un ruolo invece di esposizione a rischio. Questo sarà importante sempre di più, far sì che i fattori protettivi siano presenti nei giovani che possono avere una vulnerabilità. Ecco.
Ecco, professore, siamo quasi in chiusura, parlando di elementi capaci di proteggere non solo il paziente, ma riprendo le sue parole, il caregiver, la famiglia, le persone che sono intorno alla persona affetta da una psicosi. Ecco, questo diventa ancora di più importante e fondamentale, evidenziare un aspetto legato proprio a quell'ammortizzatore sociale rappresentato dalla famiglia, professor Mencacci.
È fondamentale i caregiver, che come dire sono quelli che poi portano tutto il peso e nel contempo che loro possano ricevere dei supporti, dell'aiuto, della psicoeducazione, ma quello che dobbiamo fare per i giovani che hanno vulnerabilità è di anticipare il rischio di stili di vita fortemente negativi. Noi diciamo state molto attenti chi ha vulnerabilità ad esporsi alle sostanze, chi ha queste difficoltà a esporsi a tutto quello che sono anche eccessi sia di sostanze che di alcol e di aumentare quelle che sono invece quelle competenze di socialità che vanno recuperate, perché questo aiutano fondamentalmente a stabilire delle relazioni che possono tornarci di grande supporto. Cioè sono giovani e giovani donne che hanno delle vulnerabilità. Queste vulnerabilità dobbiamo trovare il sistema di aumentare la loro protezione verso questo.
Professor Mencacci, nel salutarla una riflessione tra le tante giunte al 334-9229-505 da parte di una nostra radioascoltatrice che è molto contenta che la ricerca investa i suoi fondi in studi su varie patologie o condizioni o nuovi farmaci come quello di cui abbiamo parlato quest'oggi per ciò che concerne il mondo della psichiatria, e scrive: ho paura che a volte le malattie psichiatriche vengano considerate di serie B rispetto ad altre, senza poi, ecco, considerare che esistono tante persone che ne soffrono e devono avere gli stessi diritti e cure. È capitato, è successo, sta succedendo questo, professor Mencacci, un pensiero di serie B in questo caso?
Ma sicuramente quello che sta succedendo è che una, diciamo, diciamo, sanità con così tante disuguaglianze a secondo delle regioni italiane è una grossa penalizzazione. Un'altra cosa è che spesso si ritiene che l'innovazione sia più su altre specialità, mentre la psichiatria di fatto ha portato in questi anni grosse innovazioni e lo sforzo personale, ma anche come Società Italiana di Psichiatria, è che la ricerca e l'innovazione possano giungere ai nostri persone che ne hanno bisogno con uguale diritto rispetto a tutte le altre. E spesso questo diritto viene riconosciuto come, diciamo, come figli di un Dio minore.
Questo è il pensiero sempre chiaro e puntuale del professor Claudio Mencacci, direttore del Dipartimento di Neuroscienze e Salute Mentale, Fate Bene Fratelli Sacco di Milano. Grazie professore per il suo tempo e per il suo impegno. A presto.
Grazie a voi e buon lavoro.
Lo stava guardando Charles, va tutto bene?
Non c'è nessuno qui!
Amore mio! Lo stava guardando Charles!
Non c'è nessuno qui!
Mi hanno iniettato un siero dissimulante. Io posso vederlo per via di una sostanza chimica che è stata rilasciata nel mio sangue quando l'impianto si è dissolto. Non te lo potevo dire, l'ho fatto per proteggerti! Alicia! No!
Pronto, mi passi lo studio del dottor Rosen, per favore.
Devi fermarla, John.
Lasciala in pace.
Con chi stai parlando?
Non è colpa sua.
John.
Comprometterà tutto un'altra volta.
No, non è vero.
Ti riporteranno in ospedale.
John, rispondimi.
Moltissime persone moriranno.
Alicia, ti prego, metti giù il telefono.
Questo non posso permetterlo.
Sì, pronto. Ho bisogno del dottor Rosen, è lì.
Mi dispiace, John.
No! Alicia,
sai quello che devi fare, Nash? Lei è troppo pericolosa.
Vattene via!
Ma non volevo farti del male.
Ma stai avendo un flirt col tuo professore di università, quel fesso che insegna quell'incredibile stronzata crisi contemporanea nell'uomo orientale.
No, motivazioni di fondo del romanzo russo, ci sei andato vicino.
Che differenza c'è? Tutte masturbazioni intellettuali.
Ah, finalmente un argomento che conosci veramente a fondo.
Ehi, non denigrare la masturbazione, è sesso con qualcuno che amo.
L'angolo della sessuologa, con la dottoressa Rosa Maria Spina.
Bentrovata, dottoressa Spina.
Bentrovato a te, un buon pomeriggio a tutti.
Come ogni settimana la nostra sessuologa, la dottoressa Rosa Maria Spina, per raccontare fatti di cronaca che spesso sono proprio correlati direttamente al sesso e alla sessualità, altre volte utilizziamo le lenti della stessa proprio per definire alcuni passaggi della nostra società e ovviamente per rispondere alle vostre domande sul tema. 334-9229-505 il numero per i vostri messaggi, note vocali anche di WhatsApp, oppure telefonateci allo 06-6152-2390. Dottoressa Spina, siamo letteralmente sommersi quest'oggi dalla carta, qui ho tutta una serie di giornali che aprono nelle prime pagine, così come le loro versioni digitali, sì, così come i servizi in radio, in televisione, sul caso, tra virgolette, di Giulia Sarti, l'onorevole pentastellata, in relazione a questa sorta di spy story.
Esatto,
è diventata nel giro di poche ore, no?
È diventata un giallo che credo stia appassionando un po' tutti, anche chi di solito, concedimi il termine, snobba un po' questi argomenti.
Argomenti del genere, beh, di fatto cerchiamo di riassumere il tutto molto brevemente. Appunto, l'onorevole ex presidente della Commissione Giustizia, che si è dimessa, sì, appunto poco tempo fa, il punto centrale qual è? Sembrerebbero essere riemerse una serie di fotografie, addirittura scattate qualche anno fa, che la ritraggono, sì, ovviamente in momenti molto intimi. Poi a questo si è aggiunto in queste ore un video che è stato riconosciuto come un video falso, un fake, però abbinato alle foto, quasi a voler dire non solo foto ma anche video, dove ha un rapporto appunto sessuale esplicito, sì, un video girato con il cellulare, ma appunto anche i giornali stessi stanno scrivendo che è un video fasullo, un falso. E poi il tema legato a questo sistema di videosorveglianza interna alla casa che le Iene ha sollevato con il servizio di Filippo Roma, un sistema di videosorveglianza installato dal suo ex collaboratore, forse fidanzato anche qui, no, non sono il fidanzato, sono solo il collaboratore, vabbè, insomma, ci interessa poco, un sistema di telecamere all'interno della sua abitazione che hanno ripreso H24 tutto quello che avveniva in tutte le stanze, compresa la camera da letto, e qualcuno dice, attenzione, quelle camere... dalla cucina alla camera da letto potrebbero essere passati anche personaggi politici o personaggi di spicco, ma il problema si è concentrato tutto a livello di camera da letto, dottoressa Spina, perché poi alla fine
parliamoci
gira,
chiaro,
insomma, finisce lì. Io partirei dall'editoriale di Vittorio Feltri, il direttore Feltri, che sul Libero questa mattina ha titolato in modo molto chiaro, esplicito e diretto, come fa lui, non è peccato mostrare le chiappe chiare, e argomentando appunto la storia l'ha voluta un po', diciamo così, ridurre ad una storia giustamente di una donna, di una ragazza poi, di fatto,
sì,
che è molto,
beh,
giovane,
molto giovane,
l'onorevole Sarti, e alla fine scrive: ciascuno è libero di usare il fisico come gli garba, senza l'obbligo di giustificarsi. Poi parliamo di altri temi, per esempio i debiti da pagare, lì si apre la questione dei rimborsi che noi non toccheremo. Dottoressa Spina, partiamo da qui, la libertà sessuale.
Beh,
è un
diritto. Dovrebbe essere un diritto. Uso il condizionale perché, ecco, fatti del genere ci dimostrano chiaramente che in realtà non lo è. Quindi noi parliamo tanto di sesso, di sessualità, la pornografia ormai è ampiamente sdoganata ovunque, si utilizzano termini espliciti a qualunque età, insomma in modo trasversale a qualunque ceto sociale e culturale, però poi nel momento in cui accadono fatti di questo tipo è lo scandalo. Come dicevamo prima, poi suscita la curiosità di tutti, però con un retrogusto comunque di pettegolezzo, se vogliamo, e di giudizio morale anche molto forte. Cioè il discorso è proprio questo: è vero, non è vero, lo ha fatto, non lo ha fatto. Quindi comunque tutta una serie di critiche, di insulti e appunto di giudizi morali sulla possibilità che realmente questo video sia vero.
Sì, perché si innesca questo meccanismo voyeuristico dove ho le foto che sono vere, insomma, comunque sono state hackerate in passato dal cellulare, dal cloud dell'onorevole Sarti. Aggiungo il video. Già l'idea stessa della presenza del video, a prescindere che possa essere reale oppure no, porta, spinge, no, una sorta di onda emotiva e di giudizio poi, dottoressa.
Eh sì, infatti, perché comunque ancora di più, allora se esistono le foto è possibile, è plausibile che esista anche un video, e quindi tutti alla ricerca comunque del contenuto, ma sempre e comunque per dare poi un giudizio sui comportamenti sessuali o sui costumi sessuali, in questo caso della malcapitata Sarti. Anche perché, concedimi veramente un passaggio velocissimo, le foto sono state, come hai detto tu poco fa, hackerate dal suo cellulare, quindi a mio avviso anche questo è un passaggio fondamentale che può sembrare secondario, ma proprio in questo discorso che stiamo affrontando non lo è. Non sono state diffuse volontariamente dalla Sarti, non sono state condivise, non sono state mandate in giro, sono state hackerate. Quindi a maggior ragione avrà una donna, ma una persona qualunque, intendiamoci, uomo, donna che sia, adulto, consenziente e capace di riconoscere i propri comportamenti, la libertà di utilizzare la propria immagine corporea come meglio crede?
Assolutamente, e tra l'altro la libertà di farsi riprendere, di riprendere, purché i soggetti coinvolti sappiano della presenza di telecamere o meno. Ciò detto, poi quel materiale può essere condiviso ovviamente dalla persona e dai soggetti coinvolti, se tutti d'accordo sulla questione. Se poi esce dal proprio contenuto privato, ecco che si vengono a creare le situazioni che spesso abbiamo descritto e sulle quali torneremo nel corso di questa diretta insieme. Siamo con la dottoressa Rosa Maria Spina, la nostra sessuologa. 334-922-29505 il numero per i vostri messaggi, anche per quelli di WhatsApp. Dottoressa Spina, il materiale che arriva a livello amatoriale, questo in generale, io voglio estendere questo discorso all'uomo comune della strada, e non solo al VIP o all'onorevole o a chi gode di una certa visibilità. Il materiale che viene realizzato a livello amatoriale a oggi, in termini di vendite su internet, sui siti che appunto danno accesso al materiale pornografico, ha dei picchi incredibili, c'è tantissimo Vero. Materiale proprio perché c'è tantissima domanda riguardo proprio quel tipo di materiale. Come mai intriga e piace così tanto e ancora di più se legato proprio all'intimo di due persone e poi di VIP, meglio ancora?
Beh, c'è da dire una cosa, che c'è tanto, come dicevi giustamente tu, tanto materiale perché c'è tanta domanda e probabilmente a questo punto mi viene anche da dire, forse l'offerta che c'è non riesce neanche a soddisfare realmente la domanda che c'è per quanto è elevata. Cioè ci stiamo riscoprendo sempre più un popolo di voyeuristi fondamentalmente. Il discorso, diciamo, è che il successo, se vogliamo definirlo così, lo metto però tra virgolette, di questi video è la loro veridicità. Cioè ciò che succede in un video amatoriale, che sia legato a persone comuni o che sia legato a politici o che sia legato a VIP, quindi personaggi del mondo della musica o dello spettacolo, e che comunque rappresenta un contenuto vero, reale. Quello che si consuma all'interno del video realmente è accaduto. Non c'è in qualche modo la falsificazione della telecamera, non è un prodotto in cui si recita, non è appunto un falso, ma è la verità.
Quindi è più eccitante, più appagante.
Più esatto, è più realistico, assolutamente. Quindi permette molto di più a chi lo guarda di immedesimarsi in quel contenuto, di desiderare realmente di riprodurre ciò che ha visto, proprio perché dice: ah, ok, lo hanno fatto loro, che sono comunque persone tra virgolette normali, allora lo posso fare anch'io. E anche i personaggi che in qualche modo rappresenta sono personaggi che hanno fattezze, voglio dire, non comuni. Portate all'estremo, comuni, no? Cioè magari sì, belle donne, però in realtà non sempre. Cioè ci può essere l'uomo, ecco, un po' meno dotato, con un po' più di pancetta, la donna che magari ha qualche smagliatura in più, qualche chilo di sovrappeso. Quindi in realtà va bene a tutti, non c'è un modello così tanto difficile, diciamo così, da imitare, da raggiungere, non è così impossibile, non c'è l'attrice hard, perfettissima, bellissima, sì, che magari è il sogno di tutti quelli che la guardano, però poi crea un distacco, non potrò mai essere così, e non ci sarà mai l'uomo super dotato che effettivamente crea un confronto molto spesso imbarazzante.
È il motivo per il quale, non l'unico suppongo, per cui spiare di fatto dentro una camera da letto privata con due persone che stanno avendo un rapporto sessuale fa eccitare di più, dottoressa Spina.
Decisamente sì, decisamente
sì. E l'idea di guardare senza magari il fatto di essere poi osservati vicendevolmente, insomma.
Assolutamente.
Avere la possibilità di rubare qualcosa, questo aumenta eroticamente.
Aumenta l'eccitazione. Guardare e sapere che in qualche modo tutto ciò che succede è reale. Cioè noi dobbiamo pensare una cosa, l'abbiamo detto tante volte, la vista è un mezzo di eccitazione molto 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 forte, però poi comunque c'è sempre il filtro del cervello, laddove la vista mi rimanda un messaggio sì di eccitazione, di situazioni comunque particolarmente forti, anche magari trasgressive, ma nel momento in cui la mente le elabora come finte, come false, come appunto non realmente fattibili perché avvenute davanti a una telecamera fra due attori, ecco, allora a quel punto il potere eccitativo in realtà diminuisce. Invece il fatto che qualcosa sia vero, sia reale, ha un doppio potere in un certo senso.
Fra pochi istanti parleremo del perché si decide di accendere una telecamera all'interno della propria camera da letto, lì dove teoricamente non pensiamo possa essere impiegata o utilizzata, e soprattutto che cosa succede quando quel filmato che dovrebbe rimanere in quelle quattro mura invece, per i motivi che abbiamo appena descritto e perché la rete lo permette dal punto di vista tecnologico, finisce nei cellulari di tutti, sui PC di tutti. Poi ritorniamo in diretta, Genetica.
Come si può pensare che paesi sviluppati abbiano una disoccupazione giovanile così forte? L'università, questi problemi devono essere qui, nel dialogo vostro, con i professori. Perché questo? Anche cercare soluzioni da proporre ai problemi reali.
Parliamo del progetto Amici Unicusano, una rete di imprese che fanno riferimento all'Università Niccolò Cusano.
Chi ha un valido aiuto alle aziende che aderiscono all'iniziativa, ma sia un'occasione agli studenti per iniziare ad avere un primo approccio al mondo del lavoro.
Per chi crede che la ricerca porti avanti il mondo, penso che sia un po' scontato. Quando vede un progetto che ha questo entusiasmo, è impossibile non aderire.
Era ora che qualcuno ci pensasse a realizzare una cosa del genere.
Ci si vede il futuro ed è anche un futuro bello.
Ma io vado all'università per imparare. Ma sì, ma imparare, io dirò, per vivere.
Grazie ancora.
Oh, di che, di niente.
Ci vediamo.
Ehi, senti, se vuoi salire un momento a bere un bicchiere di vino o qualcosa. Ah, no, però non voglio obbligarti, sarei in ritardo e tu direi.
No, va benissimo, non importa, certo.
Sei sicuro?
No, ho tempo, se okay. Io ho soltanto l'appuntamento con lo psichiatra.
Oh, vai dallo psichiatra.
Sì, da 15 anni sole.
Da 15 anni?
Sì, gli concedo un altro anno, poi vado a Lourdes. Oh.
Genetica Oggi, con Andrea Lupoli.
Con la dottoressa Rosa Maria Spina, quest'oggi in studio, Donatella Geretto alla parte tecnica, stiamo parlando ovviamente del caso Giulia Sarti, di queste foto hot. Dottoressa Spina, una serie di telecamere fatte installare dalla Sarti all'interno della sua abitazione per ovviamente motivi che possono essere quelli legati alla propria sicurezza, di solito quando si inseriscono questo tipo di tecnologie dentro una casa è per evitare i ladri, insomma.
Beh, teoricamente
come deterrente, insomma, detta proprio in soldoni, cerchiamo di farla un po' più facile, però i motivi possono essere tanti. Quando però si decide di accendere una telecamera davanti al proprio letto, dottoressa Spina,
sì.
Qui sembrerebbe ci sia stata una telecamera all'interno
un sistema ben
da letto,
elaborato,
un sistema, poi forse una telecamera collegata ad una televisione, ha detto Bogdan, il suo collaboratore, in una conversazione,
sì,
privata con un amico, anche lì notizie che sono trapelate proprio per vedersi durante un certo tipo di attività sessuale. Ma ora, a prescindere da questo, perché si decide di riprendersi in quei momenti, dottoressa Spina?
Beh, diciamo che c'è sempre una forte componente esibizionistica. Ora, al di là del motivo della sicurezza, molto spesso realmente non c'è una necessità reale di mettere una telecamera anche in camera da letto. E quindi quando lo si fa è perché comunque in qualche modo c'è un po' la consapevolezza che poi quella videocamera o telecamera potrebbe andare a riprendere anche dei momenti più intimi, dei momenti hot, dei anche rapporti occasionali, insomma, volendo proprio dirla tutta, no? Insomma, ognuno nella propria camera da letto dovrebbe essere libero di mettere in atto i comportamenti,
sì,
che più preferisce.
Certo.
Però diciamo che la componente esibizionistica sicuramente è al primo posto.
Quindi per esibizionismo,
per esibizionismo,
nonostante quei contenuti vengano poi fruiti successivamente dai due soggetti coinvolti, cioè lui e la lei che si fanno il video o con il cellulare o con la telecamera e poi dicono vabbè, poi ce li riguardiamo in seconda battuta.
C'è da dire una cosa, che in realtà non è tanto e non è solo il ce li riguardiamo in seconda battuta, è il fatto di sapere che in quel momento quasi non si è soli, non siamo solo noi due, ma c'è anche un terzo occhio che in qualche modo ci spia. Quindi l'eccitazione sta anche lì. Cioè il discorso di rivederli successivamente in realtà viene dopo. Tanto è vero che proprio varie ricerche hanno poi dimostrato che molto spesso questi video in realtà rimangono pure lì nel dimenticatoio, neanche vengono visti, a meno che ovviamente non ci sia in corrispondenza un'altra componente voyeuristica, e allora queste due parafilie finiscono per associarsi e quindi una chiama l'altra. Ma laddove c'è solo la componente esibizionistica, in realtà molto spesso il video finisce lì, arriva lì. L'eccitazione sta nel pensare di non essere soli, ma mi sto mostrando nudo o nuda in determinati atteggiamenti intimi, poi più o meno hot o più o meno, diciamo, standard, però davanti ad una telecamera.
Ok, quindi il fatto che la mia performance sessuale sia salvata, vorrei dire su nastro, ma oramai su memoria,
sì,
su hard disk, già quello mi porta ad eccitarmi di più.
È già quello, esatto, l'elemento che aumenta l'eccitazione.
Il fatto che ne rimanga traccia e al tempo stesso ci sia una sorta di grande fratello.
Esatto, seppur esatto.
Con dietro nessuno.
Certo,
perché
certo, non ha importanza.
Non ha importanza.
Non è quello
però
l'importante.
L'occhio che mi spia e il nastro che mi registra mi portano ad una eccitazione maggiore.
Già di per sé sono fonte di eccitazione. Pensiamo molto
maschile
spesso,
e femminile.
Maschile e femminile. Anche se qui c'è un po' un discorso da fare, nel senso che tipicamente le parafilie in generale sono più frequenti nell'uomo. L'esibizionismo è una parafilia che viaggia un po' in controcorrente perché è più frequente nella donna. Quindi è più facile che questo atteggiamento sia appunto più frequente, diciamo, negli individui di sesso femminile.
Quindi traducendo il tutto, le donne preferiscono essere riprese,
essere
eventualmente
guardate,
essere guardate,
sì.
Mentre gli uomini
preferiscono guardare proprio per quei canali differenti sensoriali che utilizzano l'uomo e la donna. L'uomo, lo abbiamo detto, è molto più visivo, quindi preferisce guardare e ha bisogno di guardare. La donna, che è più mentale, preferisce in qualche modo mostrarsi, perché è sempre un po' un gioco, no? Sì, mi mostro, però assumo determinati comportamenti, utilizzo una determinata biancheria e magari i capelli sono prima raccolti in un certo modo, poi faccio sì che si sciolgano, ma sempre con movenze molto sinuose. Quindi è molto più una dinamica di gioco che passa dalla mente più che dalla vista.
Un po' come quando si va ad interpretare un personaggio,
sì,
no? In quel momento
sì.
la cattiva ragazza, come alcune volte abbiamo detto in alcuni nostri approfondimenti, il fatto che si possano infrangere anche certe regole, insomma, dottoressa
certo.
Spina, quelle che nel quotidiano non si può fare, in camera da letto c'è una maggiore libertà da questo punto di vista.
Teoricamente,
forse.
Se vogliamo metterla così, dovrebbe essere tutto concesso. Pensa anche, ora mi viene un po' così una riflessione molto estemporanea, non solo a chi ha una telecamera, anche chi non ce l'ha, intendiamoci, può mostrare comportamenti esibizionistici se ha questa, diciamo, tendenza. Per esempio, tendendo a vestirsi o spogliarsi davanti ad una finestra con le tende aperte,
sì.
Oppure con le tapparelle sollevate.
Sì.
Non è tanto sapere che dall'altra parte c'è realmente qualcuno che guarda, ma la possibilità che ciò potrebbe succedere. Io intanto lo faccio, poi chissà. Quindi anche questo diventa una forte stimolazione sessuale ed erotica.
334-9229-505, il numero per i vostri messaggi, poi ne leggeremo alcuni, ne sono arrivati diversi. Saluto intanto Stella che ci scriveva: buongiorno, ascolto sempre con piacere la dottoressa Spina, quindi
grazie,
è un messaggio direttamente per te e per lei. Grazie Stella per il tuo messaggio. Ne leggeremo alcuni che ci danno spunto per raccontare qualcosa che avevamo poi previsto, perché è chiaro che tutto questo poi però ci porta al punto nodale, quello che riguarda oggi tante ragazzine. Voglio utilizzare un termine forte, ma che poi è quello vero, insomma,
sì.
Tante adolescenti, tante bambine in alcuni
sì.
casi, me lo passi, dottoressa,
sì, sì, sì,
dottoressa
certo.
Spina, che è legato anche alle chat di WhatsApp, di Telegram,
sì.
Soprattutto dove è possibile trovare chat pubbliche,
sì.
ne parlammo anche in passato. Foto di adolescenti e preadolescenti, video di adolescenti sì. e preadolescenti nella loro cameretta, in questo caso non nella camera da letto, inviate magari al fidanzatino di turno mentre tolgo il reggiseno, mentre faccio
sì.
un balletto per lui, un po' come le foto per i soldati al fronte in una versione 2.0, però con l'idea di giocare in un momento
sì.
particolare della propria, del proprio sviluppo, non solo fisico ma anche emotivo, e poi i video
sì.
sessuali che
esatto.
poi diventano un'arma contro le ragazzine, dottoressa.
Purtroppo sì, diciamo che in questo comportamento,
come
è stato definito, diciamo che in questo comportamento, concedimi l'espressione, forse da Lolita 2.0, poi non si tiene conto di tutti i rischi che ci sono dietro. Cioè, una persona adulta comunque sa realmente cosa sta facendo, si rende conto di quello che è il suo comportamento. Una ragazzina è un ragazzino, insomma, in qualche modo modo banalizzano il significato che realmente possono avere questi video. Vedono solo la parte del gioco, sì è divertente, sì è eccitante, però in realtà non pensano realmente che poi quel materiale potrebbe avere una diffusione molto più ampia e quindi in qualche modo sfuggire a quello che è il controllo. E anche quello che dicevamo prima, no? Cioè ci sono molti siti che pagano per ricevere materiale amatoriale. Sì. Pensiamo se e quando, perché purtroppo sappiamo bene che è successo, questi filmati arrivano a persone che senza scrupoli li vendono a questo tipo di siti, beh, lì la diffusione diventa potenzialmente mondiale e finire quindi davanti agli occhi di chiunque, anche a poi persone realmente malintenzionate che non solo mettono in atto comunque dei comportamenti e dei giudizi estremamente denigratori, ma potrebbero arrivare anche a perseguitare, stalkerare comunque la persona che poi tra l'altro molto spesso è ignara di tutto ciò che ne è conseguito.
Eccoci al punto conclusivo, già evidenziato da alcuni radioascoltatori. Buongiorno Andrea, la dottoressa Spina, scrive una radioascoltatrice: ascoltando il vostro interessante dibattito mi viene in mente la storia di quella ragazza suicida, il pensiero corre a Tiziana Cantone, ovviamente, perché il ragazzo aveva pubblicato sulla rete un loro filmato privato. Insomma, in questi casi internet diventa pericolosamente insidioso. Al giorno d'oggi, con tutta questa avanzata tecnologica, la giustizia dovrebbe approvare nuove leggi al riguardo. Ci stanno lavorando, fra l'altro, proprio su questo. Noi non ne parleremo in questa sede, grazie intanto per il tuo messaggio. Dottoressa Spina, in chiusura il pensiero corre proprio qui e io ritornerei alla Sarti in questo caso. Da sessuologa, avendo la Sarti sul suo lettino virtuale in questo caso, non ce ne vogliano, insomma, ma il consiglio per evitare un gesto estremo, il consiglio per evitare un nuovo caso Tiziana Cantone, che poi magari non è così lontano, dottoressa Spina.
Ma diciamo che il rischio può essere sempre dietro l'angolo, perché poi quando una situazione sfugge di mano non si sa che portata può avere. Sicuramente quello che il mio consiglio, sono sincera, io non direi mai no, la soluzione è non scattare foto, non girare video, perché insomma, parliamoci chiaro, con tutta la tecnologia che abbiamo a disposizione oggi è come dire a un bambino di non mangiare la cioccolata e lasciargliela lì davanti gli occhi. Sì. Piuttosto bisognerebbe educare a utilizzare bene la tecnologia. Ok, vuoi scattare queste foto, vuoi girare dei video, ma poi fa sì che comunque siano ben protetti, utilizza dei sistemi di password, non inoltrarli a persone che non conosci. Se uno sconosciuto dall'altra parte dello schermo del computer ti chiede immagini, ti chiede foto, ti chiede video, non sai chi è, lascia stare la dimensione del gioco, dell'eccitazione che si può avere in quel momento.
Questo dal punto di vista
evitare
tecnologico. Dal punto di vista invece sessuologico, per gestire una situazione del genere e riprendere magari una piena sessualità, dottoressa Spina,
ma
perché insomma dopo un evento di questo
lì diciamo che prima ancora di parlare dell'aspetto sessuologico bisogna recuperare prima di tutto la parte psicologica, perché a livello comunque di autostima, di fiducia in sé, di immagine di sé, c'è un danno veramente molto molto profondo. Quindi prima di tutto bisogna lavorare in modo da ricostruire questi aspetti della personalità e poi lavorare sulla sessualità, che diventa in questo caso secondario, ma è essenziale procedere così. Lavorare sulla sessualità farebbe correre il rischio di ripetere determinati errori e di dare una valenza sbagliata proprio ai comportamenti sessuali. Prima di tutto bisogna rafforzare tutto ciò che poi ci permette di essere sessualmente consapevoli.
Partendo da dove? So che è difficile magari definirlo in una battuta, però il primo passo quale dovrebbe essere, dottoressa Spina? Perché ovviamente ce ne saranno molti, però...
Partendo, allora, intanto sicuramente dal rielaborare quello che è accaduto. Ok, cos'è accaduto? Cosa ti ha spinto a farlo? Perché hai sentito il bisogno? Quindi un po' cercare di capire se realmente ci sono delle mancanze che quel tipo di comportamento è andato a compensare e poi lavorare proprio sulla compensazione di queste mancanze, dopodiché spostarsi sul versante sessuale.
Questo è il pensiero sempre puntuale della nostra sessuologa, la dottoressa Rosa Maria Spina, come ogni settimana nostra ospite qui a Radio Cusano Campus a Genetica Oggi. Grazie dottoressa Spina.
A te e buon pomeriggio.
Grazie a Donatella Geretto per il supporto tecnico, ma soprattutto a voi per aver seguito il programma. Da Andrea Lupoli è davvero tutto, una buona giornata.
Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Cultura in FM.